sabato pomeriggio a prendermi del tempo per arrivare fino a qui, in questa chiesa di San Fedele, di vivere alcune ore di preghiera, intimità, incontro. Forse era da tempo che aspettavo questo momento, perché la vita si dice che rimanzi molto frenetica, a Napoli forse era un po' meno, non lo so. Però che forse da tempo avevo desiderio e bisogno di fermarmi un attimo, un pomeriggio, per stare con calma, in contatto con me stesso, con il Signore, ritracciare un po' le fila della mia vita. E quindi magari lo aspettavo tanto. O magari sono in un periodo di grande aridità e ho l'impressione di non sentire più nulla, faccio fatica e ad ascoltarmi bene dentro non è che avessi neanche tutta questa sete di partecipare, però mi sono detto almeno proviamo, almeno chissà che andare non mi faccia bene, non mi aiuti a dare una scossa, non mi aiuti a vivere almeno qualcosa di questa quaresima, perché ormai le quaresime le ho vissute tante, comincio ad abituarmi, comincio a non sentire neanche più la forza, la fecondità di questo tempo. Ecco, forse ognuno di voi ha tanti motivi, i suoi motivi per essere qui, e forse sarebbe importante cominciare nel tempo di silenzio chiedendosi perché sono qui, che cosa cerco. Perché chiederselo e darsi una risposta è il modo per essere veramente. Ecco, io credo che in un modo o nell'altro, qualsiasi siano le motivazioni che mi hanno portato qui, in qualche modo anche un po' assopito, c'è dentro di me un desiderio. Se no, non sarei qui. Non fosse che ho avuto quel desiderio un po' elevato perché quasi per un dovere ho fatto così, perché non so cos'altro fare. C'è comunque un desiderio, c'è qualcosa che mi ha portato. Sia proprio questo desiderio che oggi cerchiamo, con l'aiuto della grazia, di rintracciare, di ascoltare. Credo che sia proprio questo desiderio che ci permetterà di uscire trasformati da questo incontro. Credo che sia anche questo che ci porta al cuore della Quaresima. Non so se avete mai pensato che la Quaresima è fondamentalmente un tempo del desiderio. Quel tempo del deserto, quel tempo di vuoto, è proprio quel tempo per portare quel vuoto, quel desiderio a Dio, invece di riempirlo in molti altri modi. A volte rischiamo di confondere la Quaresima con il tempo dello sforzo, il tempo in cui noi adesso è arrivato, dobbiamo, non dico a caso questo verbo, dobbiamo digiunare, pregare un po' di più, fare un po' più di carità, come uno sforzo, come un dovere, quindi è arrivato quel tempo di fare, sono un po' più bravi rispetto a come siamo di solito. Appunto, oramai forse siamo sufficientemente grandi a sapere che questo funziona poco, e invece funziona quando questo tempo diventa il tempo del desiderio, quando certo Gesù ci invita a riaccendere il desiderio attraverso la preghiera, attraverso il digiuno, attraverso la carità, l'elemosina, ma appunto come desiderio. Non so se avete mai fatto caso, ogni tanto dico, ma Il mercoledì delle ceneri leggiamo Vangelo in cui Gesù ci dice: quando digiunate, quando pregate, fate così, quando digiunate, fate così. Bene, però non ci sta dicendo digiuna, prega, come se fosse un'imposizione, come se fosse un potere. No, ci dice come vivere. E ci sta proprio dicendo: vivila come un desiderio, vivila a partire dal tuo desiderio. Allora eccola, la Quaresima come il tempo del desiderio, per portare quel desiderio che a volte si manifesta anche come un vuoto, ma che diventa uno spazio per accogliere Dio. Ecco, allora quello che vorrei proporvi in questo primo tempo, e poi in un modo un po' diverso anche nel tempo che verrà, nel secondo tempo, è proprio una tempo di silenzio, preghiera, per rintracciare il mio desiderio, per presentarlo a Dio, per lasciare che Lui lo trasformi e lo vedi di pienezza. E per fare questo vi suggerirò due scritti. Il primo che trovate nella prima pagina, quella che è intitolata Quando non ci resta che gridare. Il primo testo che adesso sul quale dirò qualcosa è un testo di Ignazio di Loyola. Il secondo è un testo evangelico, il Vangelo di Marco, che sarà soprattutto su quello che poi quale vi suggerirò di fermarvi nella preghiera. Perché hanno per Ignazio di Loyola? Perché Ignazio di Loyola è stato un uomo di desideri, un uomo che ha visto i suoi desideri trasformarsi radicalmente, un uomo che ci può accompagnare sulla via del desiderio, del nostro desiderio. In qualcosa che forse, e quello è il brano che vi propongo, qualcosa che forse stiamo cercando di vivere anche noi appunto in questo tempo di Quaresima. Lui l'ha vissuto in modo molto radicale. Il passo che vi propongo qui è tratto dal racconto del pellegrino. Forse questo lo conoscete, una passione di sì, il racconto del pellegrino è l'autobiografia di Ignazio, quando verso la fine della sua vita i suoi confratelli gli hanno detto: Ignazio, insomma, oramai 62-63 anni, Ignazio poi morirà a 65 anni, non era in grande salute, lasciaci il racconto della, soprattutto degli inizi della tua conversione, della tua storia, come testamento per noi, come testimonianza. E appunto a fatica Ignazio, dopo un po' di tempo e tanta preghiera, si lascia convincere e allora consegna con fratello più giovane il suo racconto. Allora vedete Ignazio che alla fine della sua vita racconta, rilegge gli inizi della sua storia e ce li consegna, così come oggi ce li abbiamo in questo testo del racconto del pellegrino. Allora, molto brevemente, sapete che Ignazio era originariamente un cavaliere, un giovane pieno di belle speranze, poi viene colpito durante una battaglia, probabilmente l'unica battaglia che abbia combattuto, rimane ferito, convalescente per alcuni mesi, ed è lì che piano piano, grazie a delle letture della vita dei santi, della vita di Cristo, qualcosa comincia a succedere dentro di lui. Ed ecco che comincia a maturare dentro di sé dei nuovi desideri. Prima erano i desideri di conquistare Davide, i desideri di vincere non solo nella guerra ma anche nel gioco, eccetera, eccetera, e piano piano comincia a maturare il desiderio di diventare santo, come quei santi di cui leggeva San Francesco, San Domenico, il desiderio di seguire Gesù più da vicino. E visto che è un uomo appunto determinato di forti propositi, quando scomincia a stare meglio, decide di mettere in atto questi suoi desideri. E allora ecco che si porta, va a Manresa, che era una cittadina non vicinissima a Loyola, perché Loyola è la società di origine dei Paesi Baschi, ma Manresa che è vicino a Barcellona, e lì comincia a dare carne ai suoi desideri di santità, desideri grandi, desideri belli. Allora, come dice lui nel racconto del pellegrino, comincia a pregare 7 ore al giorno, niente meno, 7 ore al giorno di preghiera, a svegliarsi a mezzanotte per pregare, poi comincia a fare dei grandi digiuni, quindi non mangia più carne, mangia il meno possibile, e poi non si cura più del suo aspetto fisico, dei capelli, delle unghie, insomma, comincia a comportarsi in modo completamente opposto a come si comportava prima. Ecco, comincia a dare voce a questi suoi desideri di santità. Ma è proprio qui, è proprio Manresa, mentre vive in una grotta, alterna dei momenti in una grotta, dei momenti in una casa, in una specie di ospedale dove era accolto, qui fa tutte queste ascesi, e c'è qualcosa che comincia a funzionare. Comincia ad essere preso da quelli che lui stesso chiama scrupoli. Scrupoli così forti che lo lasciano nella disperazione, al punto che ad un certo punto è tentato di suicidio. Come dice lui stesso, era tentato di buttarsi giù da un buco che c'era in quella stanza dove era ospitato in alcune notti, di buttarsi giù. Cosa sta succedendo al desiderio di questo giovane? Desiderio di essere un grande santo, come quei grandi santi che conosceva, che voleva imitare. Ecco, questi scrupoli rivelano, perlomeno a noi oggi, che sì, innanzi aveva dei grandi desideri, ma quei desideri, per quanto santi, per quanto grandi, belli, erano ancora desideri suoi. Ma come un desiderio come fare tutto per Dio, fare grandi digiuni, grandi scelte, appunto impostare una quaresima in cui non mangio più dolce, in cui prego tantissimo, in cui faccio, e poi mi rendo conto che quel desiderio era ancora suo. E forse appunto non era il desiderio di Dio per lui. O comunque quei desideri così come erano andavano purificati. Questo si vede proprio dal fatto che Ignazio vive tutto questo, grandi sforzi, grandi ascesi, e non riesce a ottenere quello per cui vive questo, cioè a sentire quel profondo, totale amore di Dio, quella comunione alla quale lui ambisce, vuole essere pienamente di Dio in Dio, ma c'è qualcosa che lo ostacola. E allora non si sente mai a posto, deve confessare peccati che gli vengono in mente del passato e non è mai completamente soddisfatto, gli sembra di essere qualsiasi azione che compie, anche non peccaminosa, gli sembra peccato. Gli scrupoli rivelano che in realtà Ignazio era ancora preso dentro una logica del faccio le cose bene, faccio le cose giuste e così posso conquistare l'amore di Dio. In fondo scrupoli sono una dinamica ancora di perfezionismo. Essere perfetto e così conquisto la salvezza. E quindi se ci guardiamo bene sono in realtà un tentativo, un ultimo tentativo di salvarsi da solo. Per quello che appunto quei desideri in fondo hanno ancora i suoi desideri, perché se ci guardiamo bene, veniamo, si è preso questi sforzi e ancora lui chiuso in se stesso. Voleva ancora salvarsi da solo. Alloggiavo in una cameretta che i domenicani gli avevano messo a disposizione nel loro convento ed era fedele alle sue 7 ore di preghiera in ginocchio, levandosi regolarmente a mezzanotte e compiendo tutti gli altri esercizi di cui si è già parlato. Ma da tutto questo pregare non traeva rimedio ai suoi scrupoli che lo tormentavano già da molti mesi. Un giorno, sentendosi più che mai afflitto, si buttò a pregare e tutto infervorato cominciò a gridare a Dio a voce alta, esclamando: «Soccorrimi tu, Signore, perché non trovo aiuto negli uomini né in altra creatura. Se solo fossi certo di poterlo trovare, nessuna fatica mi sembrerebbe troppo gravosa. Mostrami tu, Signore, dove posso trovarlo, anche se per averne aiuto dovessi andare dietro ad un camionino. Ignazio ha toccato il fondo e dal fondo non può fare nient'altro che gridare. E grida voce alta. Possiamo immaginare che Ignazio probabilmente solo, quindi non lo sentiva nessuno, se non, speriamo, questo è grande sant'altro, Dio. Ma grida, grida di voce alta, dà voce a questa sua, potremmo dire a questa sua disperazione, che però dice che c'è già una speranza. Questo grido che è un grido di disperazione, ma che credo è già un gemito, il gemito del bambino che viene alla luce. Perché per la prima volta nel racconto del pellegrino, a questo punto, Ignazio parla con Dio, parla a Dio, grida a Dio e gli dà del tu. Fino a questo momento, adesso non ho tempo di vedervi a darvi tutte le dimostrazioni di questo, ma fino a questo momento Ignazio sognava di fare grandi cose per Dio, ma era sempre un Dio così astratto, vago, appunto il suo Dio. qui per la prima volta Ignazio grida a Dio, parla a Dio. Quel grido rompe l'armatura che Ignazio si era costruito, rompe quella bolla di solitudine nella quale Ignazio si trovava fino a quel momento, il suo mondo. Perché finalmente dalla parte più profonda di sé grida a un altro, lo lascia entrare, forse perché appunto lo può fare nient'altro. Quel desiderio anche bello, autentico, che Ignazio aveva di fare tutto per Dio, di vivere come un santo. Finalmente quel desiderio diventa tutto dentro di lui. Ignazio diventa quel desiderio. Ma quel desiderio da quel punto lì non è più il suo desiderio. È il desiderio di un altro dentro di lui. Cosa succederà? Che non è scritto qua, ma ve lo dico in poche parole. Ignazio ci racconta che più volte dovrà gridare al suo Signore di soccorrerlo, fino a che ad un certo punto dirà, d'improvviso, ad un certo punto, si svegliò come da un sogno. Fino a quel momento, da quando era giovane, giovane cavaliere, un giovane eroe, santo, aveva comunque vissuto dentro un sogno, forse con incubo, che non era veramente in contatto con Dio, con se stesso, con la realtà. E a quel punto, in quel momento, si sveglia. Perché si arrende. A quel momento sembra che il Signore aveva voluto liberarlo dai suoi scrupoli per misericordia. Quel momento è la misericordia, il Dio misericordia che entra dentro di lui. Fino a quel momento, e gli scrupoli lo mostravano molto bene, era lui che voleva appunto conquistare Dio con le sue opere, con il suo perfezionismo, con i suoi meriti. Vi faccio vedere di quanto sono bravo, così mi va bene. E no, questo Dio, il nostro Dio, questo non ci sta. Qui finalmente Ignazio, proprio che si è arreso, scopre un Dio misericordia, cioè un Dio che gli vuole bene così com'è. Dio che gli vuole bene di un amore senza condizioni, cioè non deve fare niente per conquistare, per dimostrare, per cercare l'amore di Dio, perché quell'amore lì è il fondo di tutto. Non deve più fare niente. Lo farà, vedremo, ma sarà tutta un'altra dinamica, sarà un altro desiderio. E in quel momento lì è l'amore gratuito di Dio che entra nella sua vita. Ed è quello che lo fa rinascere. Ecco l'esperienza di qualcuno che si si è lasciato trasformare dal desiderio, si è lasciato trasformare nei suoi desideri. E adesso vi propongo questo brano di Vangelo che parla di un desiderio, o forse potremmo dire di due desideri. Il desiderio di questo cieco, quindi il suo grido, quando il desiderio si fa un grido, e il desiderio di Gesù, che non desidera altro che di incontrarlo e di guarirlo. Probabilmente, sicuramente conoscete, conosciamo abbondantemente questo testo, ma lo rileggo per riportarlo al cuore. E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare, a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si fermò e disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiamo. Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che vuoi che io ti faccia? Cieco a lui: rabboni, che io riabbia la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. Oggi vi propongo di riascoltare questo brano, ma soprattutto nel tempo della preghiera vostra, di meditare, contemplare, ruminare queste parole attraverso questa prospettiva del desiderio. Quest'uomo cieco, mendicante per la strada, un uomo che fa fatica a rimanere in contatto con i suoi desideri, probabilmente è deluso dalla vita e in molti modi ha imparato, gli altri gli hanno insegnato a soffocare i propri desideri. Possiamo immaginare un uomo cieco lì sulla strada che fa l'elemosina. In fondo probabilmente una delle voci che lo assilla e che viene a la voce che ti dice: tu non vali niente, non sei degno, non sei neanche degno di vivere, non puoi lavorare, non puoi fare nulla. E questa voce, che è la voce del piangersi addosso, della vittima, forse senza essere lì come quel cieco, anche noi a volte ci lasciamo attraversare e ascoltiamo quella voce che ci porta a piangerci addosso. C'è più molto da fare. La mia vita è triste, non ho più soldi, non ho più speranza, Il medicare è in fondo il modo per sopravvivere, sollecitando i sensi di colpa degli altri, appunto, visto che non sono degno di vivere e di entrare in relazione con gli altri, provo a lavorare sui loro sensi di colpa per poter sopravvivere. Ecco alcune strategie che questo momento in campo per poter vivere e sopravvivere, ma che in fondo soffocano il suo desiderio. Allora una domanda che potremmo farci anche noi è: e io? Ci sono delle strategie che io ho messo in campo nella mia vita o metto in atto qua e là nella mia giornata per soffocare il mio desiderio, per sopravvivere in fondo? Forse perché appunto ho paura dei miei desideri, dove mi possono portare. E poi quello che vediamo è che quell'uomo a un certo punto dà voce, vede una speranza e dà voce a quel desiderio, segno che non era completamente assopito, ma che qualcosa c'era ancora dentro di lui, e Gesù la speranza di poter tornare alla vita. Ma vediamo anche come sono gli altri a questo punto, il mondo, che cerca di soffocare quel desiderio. Questo, anche questo forse ne facciamo esperienza, di un modo di vivere, un modo di stare nelle relazioni che soffocano. Appunto, finalmente questo uomo ha trovato qualcuno che invece è disposto ad ascoltare il suo desiderio. E allora ecco il grido che fa eco al grido di Ignazio, il grido di chi ha toccato il fondo, il grido di chi non può fare nient'altro che gridare. Gesù che si ferma, lo chiama. Quest'uomo che getta il mantello, chiediamoci per noi che cosa potrebbe voler dire questo mantello, qualcosa che forse ci dà sicurezza.